Sei in spiaggia. Ah, sotto l'ombrellone. C'è tutta la famiglia. Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito. E tu cosa fai? Ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24. Ma grande! Non ci avevo pensato! Scarico, mi loggo e vi saluto! Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I monologhi di Manera.
Andiamo subito con il primo match di questa sera, Udinese-Milan. Allora, per l'Udinese Davide Marchiol, per il Milan Antonello Gioia.
L'Udinese si prepara alla sfida contro il Milan e lo farà con l'infermeria ancora abbastanza piena, perché mister Kostarunec non recupera nessuno tra i vari Davis, Sanchez, Toven e Zemura. Per quanto riguarda la probabile formazione che scenderà in campo contro i rossoneri, quindi si va verso il ritorno del 3-5-1-1 con Okoye in porta, Christensen, Biol e Solé la linea difensiva, con Eizibo e Camara sulle fasce, Karstrom in cabina di regia, sulle mezzali Lovric e un Pajero che sembra in leggero vantaggio nel ballottaggio con Ekelenkamp, un Ekelenkamp parso abbastanza spento nelle ultime giornate anche nel ruolo di trequartista, dove potrebbe esserci un esperimento, visto che anche Iker Bravo con il Genoa ha dato grandi risposte, potrebbe essere messo lì il giovane Attà per andare a supporto di Luca.
La classifica del Milan è un disastro, però bisogna cercare di finire in maniera dignitosa il campionato, e con 6 out sta cercando di studiare alternative tattiche che magari diano più equilibrio alla squadra e le facciano trovare almeno qualche risultato utile per sperare nella qualificazione all'Europa oppure alla Conference League. Ecco che ad Udine il tecnico portoghese potrebbe a sorpresa schierare la difesa a 3, quindi un modulo totalmente nuovo con praticamente gli stessi interpreti, però ovviamente delle posizioni di partenza certamente diverse rispetto a quelle delle ultime settimane. In porta ovviamente Maignan, davanti a lui come detto la difesa 3 composta da Tomori e Pavlovic, braccetti destro e sinistro, e Gabbia in vantaggio su Ciao per giocare al centro. Sugli esterni, quindi, con meno compiti difensivi, Theo Hernandez e Alex Jimenez, Walker è infortunato, Fofana e Renders in mediana, davanti il tridente Pulisic, Leao e Abraham alla quarta di fila da titolare. Indisponibili oltre a Walker e a Santiago Jimenez anche Loftus-Cheek ed Emerson Royal. Studio.
Rapidi, andiamo subito al pronostico. Stefano Palomeni.
2. Segno 2.
Segno X per me. Vai. E andiamo a Venezia-Monza. Per il Venezia Daniele Najar, per il Monza Federico Ferrero.
Dopo un altro pareggio ottenuto contro il Lecce, il Venezia si prepara alla sfida interna da dentro fuori contro il Monza, e Di Francesco recupera Duncan e Maric, che andranno almeno in panchina anche se non sono ancora pronti per giocare dal primo minuto, e mentre Shintien ancora ne avrà per qualche giorno e non sarà della sfida. Davanti a Radu la difesa sarà composta ancora da Marcandalli, Izes e Candé, con Zerbin sulla fascia destra e il ballottaggio tra Henderson e Carboni che si ripropone sulla fascia opposta. Il centrocampo sarà confermato, dunque, vista l'assenza di Duncan dal primo minuto, sarà formato da Dumbiani, Colussi, Caviglia e Kike Perez. Davanti dovrebbe tornare Oristanio dal primo minuto, al suo fianco potrebbe essere confermato Kitkir dopo che è tornato a giocare titolare proprio contro il Lecce.
Il Monza alla ricerca di qualche punto per evitare quello che sarebbe l'ultimo posto in classifica, in quello che sarà un vero e proprio scontro diretto contro il Venezia, che ancora qualche speranza di salvezza la nutre, e come andrà a cercare di mettere in difficoltà la squadra di Eusebio Di Francesco, Alessandro Nesta, con il solito 3-5-2 conturati fra i pali. La difesa 3 sarà composta da Pedro Pereira, Armando Izzo e Danilo D'Ambrosio. La linea di centrocampo, partendo da destra, Birindelli, Akpa, Pro, Bianco, Castrovilli e Ciurria, in attacco Keita Balde e Dani Mota Carvaglio, squalificato Giorgios Kyriakopoulos, mentre invece tra gli indisponibili troviamo ancora Zeroli, Carboni e Pessina, che ha già annunciato tempo fa di aver di fatto terminato la sua stagione. Studio.
Venezia Monza, come finisce, Stefano Palomeni?
1, segno 1
anche per me, 1. Siamo velocissimi. Andiamo a Inter-Cagliari, ore 18, sabato, per l'Inter Ivan Cardia, per il Cagliari Giancarlo Cornacchia.
Simone Inzaghi recupera Federico Di Marco e Meditaremi, l'attaccante iraniano andrà sicuramente in panchina, mentre sull'esterno Mancino ci sono delle valutazioni da fare legate anche ovviamente alla gara di ritorno di Champions League. Con il Bayern Monaco è possibile che a sinistra ci sia comunque ancora Carlos Augusto, mentre sulla destra dovrebbe debuttare da titolare Nicola Zalewski per far rifiatare Matteo Darmian. Stesso discorso, ovviamente non sarebbe un debutto per De Vrij al centro della difesa al posto di Acerbi, con Pavard e Bastoni ai suoi fianchi, insidiati entrambi da Bissek davanti a Sommer. A centrocampo il minutaggio da gestire è soprattutto quello di Mkhitaryan, ma anche quello di Çalhanoğlu. È possibile che Frattesi e Aslani prendano il posto di entrambi al fianco di Barella, che invece è quello che ha riposato di più nelle ultime gare. In attacco abbastanza certo di un posto Correa, così come abbastanza sicuro di andare in panchina Thuram per rifiatare, ci dovrebbe essere il capitano Lautaro al fianco del connazionale.
Dopo il punto ottenuto in casa dell'Empoli, che ha mantenuto di fatto invariato il distacco di 6 punti proprio dai toscani, terz'ultimi in classifica, il Cagliari sbarca alla Scala del Calcio per affrontare la capolista Inter, reduce da un impegno fisico molto probante in casa del Bayern Monaco. Davide Nicola è conscio di questo e proverà a dar fastidio al più quotato avversario, provando a far leva sull'agonismo. 3-4-2-1 il blocco che il tecnico piemontese confermerà, visto in parte anche ad Empoli, con qualche variazione in termini di elementi, quindi Caprile in porta, Palomino, Mina e Luperto blocco centrale difensivo, Zortè a destra, Augello a sinistra, cerniera di centrocampo formata da Makumbu e Adopo. Saranno Coman e Viola a sostenere, e l'unica punta che sarà Roberto Piccoli. Studio.
Allora andiamo al pronostico di Inter-Cagliari. Stefano Impallomeni.
Vince l'Inter, segno 1.
Per me segno X. Andiamo avanti. E andiamo alla partita delle 20:45 su DAZN Sky, Juventus-Lecce. Per la Juventus Camillo De Michelis, per il Lecce Pierpaolo Verri.
La Juventus domani, 12 aprile, tornerà all'Allianz Stadium per affrontare Lecce. Igor Tudor confermerà il 3-4-2-1 in porta, spazio di Gregorio. In difesa non ci saranno novità e toccherà ancora Kalulu, Vega e Kelly. A centrocampo c'è qualche dubbio in più, visto che Thuram ha accusato un piccolo fastidio muscolare, ma dovrebbe comunque essere al suo posto al fianco di Locatelli. Mentre sulla destra agirà McKennie, a sinistra dovrebbe esserci il ritorno di Cambiaso. Se invece non dovesse esserci il numero 19 bianconero, l'americano sarebbe spostato in una posizione centrale, con uno tra Weah e Nico Gonzalez sulla destra. L'argentino dovrebbe comunque essere titolare sulla tre quarti al fianco di Ildiz, nel caso in cui però Nico Gonzalez dovesse spostarsi a centrocampo alle spalle di Vlahovic, vicino al numero 10 bianconero. Ci sarebbe uno tra Comeiners e Randall Colomuani.
Il Lecce fa visita alla Juventus in una sfida sulla carta certamente proibitiva per la formazione salentina, che ha però intenzione di ripartire da una buona prova per mettersi alle spalle la delusione dei risultati delle ultime settimane e dare un segnale alla lotta salvezza. Settimana priva di intoppi per il tecnico Marco Giampaolo, che ha potuto sempre contare sull'intero gruppo a sua disposizione, a eccezione del solo Mark Vinsky. A Torino dovrebbe scendere in campo il solito 4-2-3-1 che prevede Falcone fra i pali, con Gilbert, Baschirotto, Gaspar e Gallo a comporre la retroguardia. Tre nomi si giocano due posti dal primo minuto sulla linea mediana e si tratta di Ramadani, Koulibaly e Pirret, con i primi due in vantaggio rispetto al francese. Sulla tre quarti invece c'è Eggason in leggero vantaggio su Berisha per una maglia da titolare. A sinistra dovrebbe essere confermato Morente, mentre a destra Pirotti può spuntarla su un dribble. Pochi dubbi infine al centro del tridente, dove ci sarà Krstović.
Stefano Palomeni, Juventus Lecce.
Vince la Juve, segno 1.
Copio e incollo anche io. Atalanta, Bologna, il match delle 12:30 di domenica per l'Atalanta. Patrick Iannarelli per il Bologna, Leonardo Bosello.
Se il sogno scudetto è diventato impossibile già da qualche partita, l'Atalanta deve assolutamente blindare il quarto posto, la qualificazione alla prossima Champions League. Gasperini dovrà fare a meno di De Ketelaere, che ieri si è fermato per un problema muscolare. Al suo posto Pasalic, che si piazzerà sulla tre quarti alle spalle di Lookman e Retegui, che in casa non segna dalla partita contro lo Sturm Graz. L'Atalanta deve ritrovare fiducia, chiaramente una vittoria che in campionato manca dal 22 dicembre contro l'Empoli. Servirà una reazione per cancellare la sfida contro la Lazio, il KO contro la Lazio, ma soprattutto servirà per dare una svolta, cercare di piazzarsi nel miglior modo possibile nella volata finale.
Il Bologna, dopo il pareggio di lunedì sera contro il Napoli, vuole tornare al successo, vuole continuare a correre verso una qualificazione alla prossima Champions League e proverà a farlo domenica alle 12.30 in trasferta contro l'Atalanta a Bergamo, dove in palio ci sono tre punti pesantissimi in quello che sarà un vero e proprio big match, scontro diretto per una qualificazione alla massima competizione europea della prossima stagione. Vincenzo Italiano non avrà a disposizione gli infortunati Ferguson, Skorupski e Calabria, mentre ci saranno regolarmente tra i convocati Olme e Odgaard, che semplicemente nella giornata di ieri non si sono allenati per alcuni acciacchi, ma saranno a disposizione. Probabile 4-2-3-1 per i rossoblu, con Ravaglia in porta, difesa 4 con Olme, Beukema, Lukumi e Miranda in difesa, in mediana sicuramente Freuler e uno tra Pobega e Ebischer al suo fianco, mentre sulla tre quarti Orsolini, Odgaard e Ndoi, suggeriranno Santiago Castro. Studio
Atalanta Bologna, Stefano Palomeni.
Pareggio, segno X.
X anche per me. E andiamo a Fiorentina-Parma, ore 15 per la Fiorentina. Dimitri Conti per il Parma, Simone Galli.
Archiviato il quarto di finale d'andata di Conference League con il Celje e la Fiorentina torna a pensare al campionato, nello specifico alla sfida domenicale con il Parma del Franchi. Palladino riparte dal 3-5-2 che ha ormai messo a punto da un paio di mesi a questa parte, tra i pali De Gea nella linea difensiva 3 con Pongra, Cicce e Ranieri, è pronto a fare il suo rientro Pablo Mari, che dovrebbe appunto scalzare Comuzzo. Dodò, che sarà squalificato giovedì prossimo, sulla fascia destra a tutta corsia, sulla sinistra tanti dubbi intorno alle condizioni di Gosens, non dovrebbe esserci neanche con il Parma. Pronto quindi Parisi, Cataldi in cabina di regia con Mandragora, un Mandragora ritrovato, e Fagioli sulla mezzala. Davanti la coppia che ormai è quella a cui si aggrappano i sogni viola, Gudmundsson con Ken.
Galvanizzato dal pareggio contro l'Inter, il Parma torna in campo domenica al Franchi con l'obiettivo di fare punti anche contro la Fiorentina. All'andata i crociati riuscirono a fermare la squadra di Palladino sull'1-1. E ora, a 8 mesi di distanza, la classifica impone di raccogliere altri punti. Chivu però deve fare i conti con le tante assenze sulla corsia che portano a qualche riflessione sul modulo da schierare. Con l'Inter si è visto un 3-5-2, ma nonostante le tante assenze, Chivu potrebbe comunque tornare sui suoi passi e schierare un 4-3-3 al Franchi. Davanti Suzuki confermata la linea difensiva con Vogliacco in coppia con Valenti, Del Prato sulla destra e Valeri a sinistra. A centrocampo torna Bernabé dal primo minuto assieme a Somme e Keita. Davanti invece, con l'assenza dello squalificato Antquist, tocca a Ondrejka, pronto all'esordio da titolare sulla sinistra, con Manu sulla destra e Bonny in vantaggio su Pellegrino per il ruolo di prima punta. Studio.
Fiorentina-Parma, Stefano Impallomeni.
Vince la Fiorentina, segno 1.
Mi allineo, anche per me segno 1. E allora andiamo a Verona-Genoa, e per il Verona c'è Francesco Galbani, per il Genoa Franco Avanzini.
Dopo il pareggio in casa del Torino, l'Hellas Verona di Paolo Zanetti torna al Bentegodi, dove domenica riceverà la visita del Genoa di Patrick Vieira, in un match che in caso di vittoria potrebbe porre una seria ipoteca sulla salvezza della compagine scaligera. Il tecnico vicentino dovrebbe confermare in toto l'11 sceso in campo in Piemonte, quindi sarà 3-4-1-2 con Montico tra i pali, Gilardi, Coppola e Valentini, i tre della linea difensiva. In mezzo al campo rientreranno Suazerdar e Shekin assieme solo per la panchina, quindi spazio nuovamente a Pavel Davidovic in coppia con Ondrej Duda. Ci saranno poi Jackson Cacciua a destra e Domagoj Bradaric sulla sinistra, mentre per quanto riguarda il reparto offensivo sarà riproposto Antoine Bernet sulla tre quarti alle spalle di Amin Sarr e Daniel Mosquera. Ancora assenti Thomas Suslov e Kasper Tengstedt, con Zanetti che quindi dovrà fare l'incisità di virtù ancora per il reparto offensivo.
Avvicinare o scavallare quota 40, obiettivi che il Genoa si è dato per la trasferta di domenica al Bentegodi contro il Verona. Squalificato Frendrup, che mai aveva saltato una partita sinora, mister Vieira dovrebbe ritrovare tra i titolari Miretti, che ha riposato contro l'Udinese. Ultima parte di campionato che servirà al tecnico francese per vedere all'opera alcuni giovani, come ad esempio Anor, che si è ripreso dall'infortunio che lo aveva tenuto lontano dai campi per parecchio tempo. Piccoli dubbi per il centrocampista Masini dopo la botta subita nell'ultimo turno che l'aveva costretto ad uscire anzitempi. Non dovesse farcela, ecco Onana. Non varierà la difesa invece con Sabelli, De Winter, Vasquez e Martin davanti alle ali. Possibile maglia da titolare invece per Messias a centrocampo con Zanoli, Miretti e Malinowski alle spalle di Pinamonti. Attenzione alla possibile sorpresa Vitinha in cerca di rilancio e che potrebbe trovare spazio in squadra. Questo dunque il possibile schieramento anti-Verona. Le ali Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin, Onana o Masini, Zanoli, Malinowski, Messias, Miretti, Pinamonti. Studio.
E allora Verona Genoa, Severin Palomeni.
Pareggio, segno X.
Per me invece segno 1. Como Torino, per il Como Mario Molteni, per il Torino invece Emanuele Pastorella.
È un Como tranquillo quello che domenica alle 18 affronterà il Torino a Sinigaglia. La bella vittoria ottenuta dall'Ariane a Monza ha consentito ai ragazzi Mister Fabregas di raggiungere una posizione in classifica che consente loro di affrontare le prossime 7 sfide con la serenità necessaria a fare bene. I Granata sono un avversario ostico, ma gli azzurri hanno dimostrato anche nella partita dell'andata di essere in grado di giocarsela alla grande. Il turnover effettuato dal Mister Lariano, che a Monza ha mandato in campo dal primo minuto e con Edu Vicas, potrebbe ripetersi anche contro il Granata. Unico assente per infortunio Dossena, rientra a disposizione invece delle ali dopo aver scontato la squalifica. Vedremo quindi se l'allenatore Comasco opterà per una punta oppure se giocherà con il tridente tradizionale. Ipotizziamo la formazione. In porta Butez, in difesa la linea 4, Voivoda, Goldaniga, Kempf e Vallée. A centrocampo Perrone, Cacreda, Acuña, in avanti Nico Paz, Iconé e Diao.
Nel Torino che andrà in trasferta a Como mancherà certamente Samuele Ricci, squalificato, e probabilmente Lazzaro, perché non ha ancora recuperato al meglio da un problema.
Sei in spiaggia? Ah, sotto l'ombrellone. C'è tutta la famiglia. Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito. E tu cosa fai? Ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24. Ma grande! Non ci avevo pensato! Scarico, mi loggo e vi saluto! Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I monologhi di Manera.
Muscolare. Di conseguenza il tecnico Vanoli sta studiando le alternative per sostituire due big. C'è al vaglio la possibilità di un cambio di modulo, quindi con il passaggio al 4-3-2-1 con Gineitis che giocherebbe in mediana al fianco di Casadei più uno tra Ilic e Linetti. In attacco e in difesa il tecnico non pensa a grandi modifiche, quindi proseguirà con il quartetto arretrato formato da Valukievic in ballottaggio con Pedersen, Coco, Maripan e Piraghi davanti al portiere Milinkovic-Savic, così come dovrebbe confermare anche il reparto avanzato, quindi con Elmas e Vlasic alle spalle, dice Adams. Studio.
Como Torino, pronostico di Stefani Palomeni.
Vince il Como, segno 1.
Anche per me segno 1. Andiamo al derby della domenica sera, ore 20:45, Lazio-Roma. Per la Lazio Lorenzo Beccarisi, per la Roma Gabriele Chiocchio.
Serve una risposta importante alla Lazio di Marco Baroni dopo il pesante 2-0 incassato a Bodo nell'andata dei quarti di finale di Europa League. Dopo aver cambiato tanti elementi tra la sfida di domenica a Bergamo e il match europeo in Norvegia, Baroni ridurrà leggermente le rotazioni per affrontare la Roma in una sfida fondamentale in chiave europea. Classico 4-2-3-1 con Mandas confermato tra i pali, decisivi in Europa, per evitare un passivo ancora più pesante che avrebbe di fatto chiuso il discorso qualificazione. Nella linea difensiva a 4, due cambi rispetto a Bodo, con Lazzari a destra al posto di e Gigot che sostituisce Gil al centro, mentre Romagnoli e Marusic completano il pacchetto arretrato. Fondamentale il ritorno di Rovella in mediana al fianco di Guendouzi. L'assenza per squalifica dell'ex Monza si è fatta sentire non poco a Bodo. Sulla tre quarti confermati gli esterni Zaccagni e Isaacsen, con Dia in vantaggio nel ballottaggio su Dele Bashiru alle spalle di Castellanos, pronto a ritornare da titolare in Serie A due mesi dopo l'infortunio muscolare accusato contro il Napoli.
È il derby, ma è anche uno scontro diretto per l'Europa, quello di domenica sera tra Lazio e Roma, a cui i giallorossi si presentano forti di 15 risultati utili consecutivi e di una settimana intera di lavoro, al contrario dei biancocelesti reduci dalla trasferta di Bodo. Per questa sfida Ranieri dovrebbe affidarsi al sistema di gioco di questi mesi, il 3-4-2-1 con Çelik, Mancini e Ndicka davanti a Svilar. A destra torna Salemakers dopo la squalifica, con anche Ligno dall'altra parte. In mezzo Koné e Paredes sono i favoriti, con Cristante che comunque non è tagliato fuori dalle scelte. Alle spalle di Artem Dovvik dovrebbe tornare dall'inizio Lorenzo Pellegrini, insieme a uno tra Solé e Baldanzi. Non sono comunque da escludere la possibilità di vedere due punte, con Shomurodov al fianco dell'ucraino, o Salemakers nei due dietro al centravanti, con Rensch che si posizionerebbe sull'out di destra. Studio.
Il derby, Stefano Impallomeni.
Vince la Roma, segno 2.
Vince la Lazio, segno 1.
Andiamo a Napoli-Empoli, l'ultimo match di lunedì. E allora per il Napoli Fabio Tarantino, per l'Empoli Simone Galli.
Uno dei principali dubbi di formazione per Antonio Conte in vista della gara contro l'Empoli è stato risolto, ma in negativo, perché il Napoli ha comunicato che Alessandro Buongiorno, che per affaticamento muscolare aveva saltato la gara contro il Bologna, dopo alcuni esami strumentali ha riportato una tendinopatia del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Il calciatore, si legge nella nota ufficiale, ha già cominciato l'iter riabilitativo e quindi non ci sarà lunedì in campo contro l'Empoli per la prossima di campionato. In dubbio anche e ancora Leonardo Spinazzola, mentre recupererà McTominay, così come Meret, che era stato colpito da attacco influenzale lunedì scorso. E allora 4-3-3 per il Napoli, che non avrà Di Lorenzo e Anguissa entrambi squalificati. Ci sarà, come detto, Meret in porta. In difesa a destra Spinazzola si recupera, altrimenti Mazzocchi, Rachmani e Juan Jesus con Olivera a sinistra. A centrocampo Gilmour sostituirà ancora una volta Anguissa, dall'altra parte McTominay e poi Lobotka come play. In attacco Politano a destra, Neres confermato a sinistra, Romelu Lukaku al centro dell'attacco del Napoli.
In casa azzurra devono essere monitorate alcune situazioni relative a calciatori che non stanno benissimo, come Angelin e Ismaili, che comunque non dovrebbero partire dal primo minuto. In porta ci sarà Vasquez, quindi linea difensiva confermata con Viti, Marianucci e Goglicizze, mentre a centrocampo sulla destra torna Jasi dal primo minuto, a sinistra ci sarà Pezzella, anche se rimane il ballottaggio con Cacace. In mezzo sono scontati gli inserimenti di Grassi ed Henderson, mentre sulla tre quarti potrebbe esserci un ballottaggio fra Fazzini e Cacace, con in questo momento l'italiano favorito perché garantisce maggiore presenza offensiva. Insieme a uno di questi due ci sarà Esposito in appoggio a Colombo, l'unica punta che prenderà il posto dell'infortunato Kwame. Studio.
Ci siamo, ultima partita, Napoli-Empoli, come finisce?
Vince il Napoli, segno 1.
Beh, segno 1 anche per me. Termina qui il giro dei campi della 32esima giornata di Serie A.
Sei in spiaggia, ah, sotto l'ombrellone. C'è tutta la famiglia. Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito. E tu cosa fai? Ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24. Ma grande! Non ci avevo pensato! Scarico, mi loggo e vi saluto! Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I monologhi di Manera.